死亡。 If there's somebody calling me on, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know, you wanna see, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me, you wanna see, and you know the way you wanna see. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the.
Le 8 e 40 minuti qui sulle frequenze di Radio Popolare, come vi dicevo poco fa, ci sono anche un po' di nomi internazionali a sostegno dell'appello che il mondo della musica rivolge attraverso due pagine del Corriere della Sera acquistate a pagamento al presidente del Consiglio Mario Draghi. Tra questi c'è anche Robbie Williams, che stiamo sentendo in sottofondo con quel classico del pop anni 90 che è She's the One. Siccome non avevo il tempo di entrare nel merito, rubo proprio due minuti per ripartire da dove ci eravamo lasciati. Quest'appello, scrivono sotto la grande scritta Presidente Draghi aiuto, è per sollecitare una presa di posizione chiara e risolutiva per la sopravvivenza e il rilancio del settore della musica dal vivo nel nostro paese. Riteniamo doverosa e giusta la posizione rigorosa finora assunta dall'Italia, ma oggi per quanto riguarda i concerti e gli spettacoli dal vivo, altri paesi come Austria, Belgio, Canada, Stati Uniti, Svizzera, Olanda, c'è un lungo elenco, hanno già completamente aperto, e altri come Irlanda, Portogallo e Svezia hanno già fissato la data di riapertura tornando alla situazione di normalità pre-Covid. Ricordiamo che da marzo 2020 il nostro settore, in particolare quello dei grandi eventi in Italia, è completamente fermo, che dal nostro comparto dipendono centinaia di migliaia di lavoratori che hanno perso il lavoro. Proponiamo un protocollo condiviso sulle norme di sicurezza e ingresso ai concerti solo con Green Pass, mascherine obbligatorie, controllo temperature per gli show al chiuso, per tornare a una situazione di normalità con il 100% delle capienze, l'abolizione del distanziamento e che sia fissata una data certa per la ripartenza attraverso un piano condiviso da formalizzarsi entro il 31 ottobre. Questo l'appello che il mondo della musica fa a Mario Draghi. Dicevamo che da Albano agli After Hours, Delio alle Storie Tese, a Ricchi e Poveri, ci sono non tutti ma tanti dei nomi della musica italiana. Tra i nomi della musica internazionale, per esempio, ci sono i Guns N' Roses. Ecco, non sarebbe male vedere a confronto, una volta tanto, invece che Mario Draghi e gli industriali, Mario Draghi e i Guns N' Roses, con l'andata che si gioca a Cernobbio in casa di Draghi e il ritorno a Lollapalooza in casa dei Guns N' Roses. Immagino che tra i sottoscrittori vincitori dell'appello ci sia anche il professor Andrea Too Big to Fail di Stefano, che abbiamo già al microfono per cominciare una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Buongiorno professore, sottoscrive?
Sì, sottoscrivo.
Sottoscrive?
Mi sembra giusto.
Sì, perché è una cosa giusta, nonostante il fatto che, lo sappiamo, lei ha la collezione di dischi di un sordo, immagino che non vada a un concerto dagli anni 70 probabilmente.
Beh, forse gli anni 70 proprio no, perché sono del 64, però insomma... Dagli anni 80, sì, credo di aver frequentato forse un paio di concerti in tutta la mia vita.
Qual è l'ultimo concerto? È una domanda sciocca, qual è l'ultimo concerto che ha visto, visto che ci ha appena detto che ne ha visti due in tutto? Si ricorda quali erano i due concerti a cui ha assistito?
No, francamente no.
Ma come non se lo ricorda? Erano due, cioè fossero stati 200. Due, sì, se li ricorderà.
Ma io ho questo processo di, come dire,
di rimozione.
Di rimozione, quindi... mi ricordo solo le cose per le quali studio, quindi non comunque forse l'ultima volta forse sì, era il Blue Note, forse.
Ma che cosa contenesse il Blue Note non se lo ricorda, anche perché probabilmente no. È andato al concerto e ha letto il Sole 24 Ore per tempo.
No, casomai posso essere stato sopraffatto dalla stanchezza.
Va bene, con questa immagine di un professore ancora ragazzo, già sopraffatto dalla stanchezza nell'unico concerto frequentato e che non si ricorda, possiamo cominciare con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. No, non comincio così comincia male. Con una cacofonia, così comincia. E allora, come dire, ai concerti è un classico assistere alle grandi standing ovation con i musicisti che a un certo punto fanno surf sull'onda dell'entusiasmo, si gettano tra il pubblico come per fare stage diving. Non lo ha fatto ieri Draghi di fronte alla platea esultante di Confindustria, ma il livello di partecipazione e di entusiasmo era un po' quello. Professor Di Stefano, va da sé che ci attendiamo anche una sua valutazione di quanto accaduto ieri all'assemblea di Confindustria. Come l'ha visto Draghi, come l'ha visto Bonomi, come ha visto un po' tutta quanta la faccenda?
Beh, io lo riassumo con un inquietante, nel senso che
addirittura
sì, io l'ho trovato inquietante, nel senso che questa standing ovation, questa enfasi e anche questo eccesso di retorica su Draghi, uomo della salvezza, sostanzialmente, francamente mi sembra un po' preoccupante, anche perché non è che le posizioni dell'attuale presidente di Confindustria siano tanto condivisibili e soprattutto abbiano effettivamente delle prospettive interessanti per il paese, forse nemmeno per le sue imprese, visto il tono e l'atteggiamento con il quale ha condotto, diciamo, la presidenza almeno negli ultimi due anni, insomma, a suona di schiaffoni contro i sussidi che sono stati, a detta di tutti gli organismi internazionali, non ce n'è nemmeno uno, sono stati fondamentali per ridurre i danni economici e sociali della pandemia, del Covid, a suon di schiaffoni contro il reddito di cittadinanza. Lo sapete, c'è una campagna durissima da parte di Confindustria insieme ad alcune forze politiche, a suon di schiaffoni contro anche alcune scelte del governo in termini, per esempio, di politiche sociali che hanno riflessi economici, una su tutte di cui non si parla più in questi ultimi tempi, o meglio ne parlano in Europa, ma da noi sembra un tabù, salvo forse l'intervista di ieri del presidente dell'INPS Tridico, e cioè la questione del salario minimo, che sappiamo essere un punto molto importante per un consolidamento di questa ripresa economica a V, di questo rimbalzo un po', di questo infiammamento legato alla ripresa economica post chiusure del Covid.
Ecco, sempre facile puntare il dito e criticare gli altri, ma se fosse andato lei su quel podio e avesse avuto di fronte l'intera platea di Confindustria, che cosa avrebbe detto? Anzi, facciamolo subito. Bravo, bravo! Intanto io sto facendo la standing ovation.
Innanzitutto, come una
si rivolga ai Confindustri, della... si rivolga ai Confindustriali, dica Confindustriali. Sì, no, ma glielo dica.
Vabbè, non credo che Draghi si rivolga così. Innanzitutto vorrei sottolineare quanto il sistema delle imprese italiano sia sostanzialmente diviso in tre grandi gruppi, un pezzo delle imprese che vive di posizioni di rendita e di conservazione, che sono una vera palla al piede per l'economia del paese, un pezzo di imprese che innova e che guarda al ruolo anche sociale e territoriale delle imprese come motore non solo economico, e un ventremolle che sta in mezzo e che sostanzialmente si adatta alla maggioranza e che ama molto le politiche slogan come quelle sul fisco che sono state propugnate anche nelle ultime settimane e proprio ieri dall'attuale presidente di Confindustria.
Io non so fischiare molto bene, ma ovviamente se lei avesse fatto questo discorso ai Confindustriali, questa sarebbe stata la reazione, anche perché mi è stato molto più a sinistra di Landini. Vediamo però un po' più nel dettaglio il manifesto politico-economico del presidente di Confindustria, che come dire, si rifletterebbe anche nelle prospettive governative.
Ma allora, innanzitutto è stato proposto da Bonomi una sorta di vero e proprio manifesto politico, un patto per lo sviluppo. Ci sono state ben 26 le pagine di relazione di Bonomi, insomma, cioè, spesso ironizziamo sui leader di partito e leader sindacali, 26 pagine di intervento di relazione non sono poche, insomma. La posizione di Bonomi è stata illustrata con un appello al governo e poi al sindacato per realizzare il famoso nuovo patto per l'Italia, un patto che dovrebbe servire per l'ennesima volta a costruire presunte relazioni sindacali forti. In realtà Bonomi punta a una nuova politica, diciamo, di controllo salariale. E poi ha una manovra, come la chiama Bonomi, di riequilibrio fiscale. Pensate solo che nel suo intervento è andato all'attacco proponendo sostanzialmente l'abolizione dell'IRAP, un taglio del cuneo fiscale tra 10 e 13 miliardi, la messa in discussione di tutta una serie di provvedimenti che dovrebbero servire alla lotta all'evasione e che secondo Bonomi appunto sono in realtà lacci e lacciuoli burocratici, e poi c'è la proposta della previdenza perché quota 100 è stato un furto ai danni dei soggetti fragili, e ancora sulla questione degli ammortizzatori sociali, su cui come è noto Bonomi vuole la liberalizzazione dei provvedimenti di licenziamento e l'adozione di strumenti diciamo di sussidi sociali tutti a carico dello Stato. Queste sono solo alcune dei pezzi di un manifesto politico che francamente ha, come dire, alcuni tratti che potremmo definire di sovversivismo industriale contro le minime regole di pace sociale.
Intanto, come dire, ci sono stati i provvedimenti sulla caro energia, sulle bollette, solo una mancia, dice Libero, che non è soddisfatto nel titolo di questa mattina, mentre Carlo Cottarelli sulla Prima di Repubblica scrive un commento intitolato «Quei soldi dati all'energia sporca, non ho fatto il tempo a leggerlo, ma immagino riprenda qualche suo vecchio cavallo di battaglia».
Beh sì, solo quello di settimana scorsa, devo dire che fa piacere che finalmente qualcuno vada un po' fuori dal coro e metta in discussione uno dei punti fondamentali, cioè in tutta questa dinamica, in questa discussione sul tema delle rincari delle bollette energetiche. Fino ad ora, fino all'intervento autorevole di Cottarelli, l'attenzione è stata puntata come sempre o su la bolla del gas e sulle responsabilità, insomma, da questo punto di vista della Russia, che chiuderebbe il rubinetto per creare difficoltà ai paesi dell'Unione Europea, oppure sui costi delle rinnovabili, che con questa vicenda specifica delle bollette energetiche non c'entrano nulla. Oggi appunto Cottarelli riequilibra un po' la situazione con un intervento appunto sulle colonne di Repubblica, in cui mette in evidenza quello che dicevamo già la scorsa settimana, e cioè quanto da questo punto di vista il sistema dei benefici fiscali che vengono trasferiti alle fonti fossili sia un fattore distorsivo e devastante nella indicazione appunto che bisogna percorrere della transizione ecologica. Complessivamente, come detto, il costo per le finanze pubbliche, direttamente o indirettamente, non è irrilevante, dice Cottarelli, 12-14 miliardi l'anno che vengono messi a disposizione appunto per sostenere l'utilizzo dei sussidi appunto delle fonti fossili. In realtà, se si va a guardare, come dicevamo settimana scorsa, il rapporto molto dettagliato realizzato da Lega Ambiente, per il 2020 si arriva ad oltre 15 miliardi di euro appunto di sussidi. Ecco, intervenire su questi sussidi, anche solo su quelli diciamo principali che valgono da soli quanto la manovra del governo attuale sulle bollette, sarebbe stato un elemento assolutamente corretto e indispensabile, ma così non è stato, perché il governo ha scelto ancora una volta di tagliare i sussidi alle rinnovabili, e l'unico elemento forse con un minimo di logica, ma che sposta l'aumento delle bollette sulla fiscalità generale, il taglio dell'IVA sul gas, presumibilmente che sarà probabilmente del 5%.
Ecco, per coniugare risparmio energetico e risparmio sulle bollette, in realtà entrambi non si possono coniugare perché sono tutti sostantivi, mentre lei mi insegna che coniugabile è il verbo, ma detto questo, per coniugare l'uno e l'altro, dica qualcosa di chiaro ai ragazzi che ci stanno ascoltando, ai giovani. Ricordate
lo sciopero del Friday for Future.
Sì, no, ma no. Sì, ok, lo sciopero del Friday for Future, ma ricordatevi sempre di spegnere.
Beh, ricordate. No, beh, adesso quello è un po' banale.
È importante. Spegnete la luce quando uscite dalla stanza.
Sì, certo, okay. È sicuramente molto importante.
Molto.
Dal punto di vista, come dire, dei consumi energetici, per esempio lo stand-by degli apparati, degli elettrodomestici che abbiamo in casa, vale anche un sacco di energia consumata e quindi un sacco di danno dal punto di vista, per esempio, della CO2 inutilmente emessa, ma il nodo vero credo che sia soprattutto nel cambio degli stili. Sviluppiamo e pensiamo a sviluppare comunità energetiche che grazie finalmente alla normativa italiana sono percorribili e che possono essere un mix perfetto per l'autoproduzione di energia e lo scambio di energia tra le persone, i soggetti che fanno parte delle comunità energetiche.
Ecco, professor Di Stefano, le do il tempo di andare a controllare di aver spento la luce in bagno e di verificare come sta lo stand-by del frigorifero, perché dobbiamo andare in pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del giorno.
Il frigorifero forse è l'unico che deve rimanere, non trovi? Se chiudi il frigorifero sono problemi seri, forse quello del televisore.
Sì, però cioè, risparmia un sacco.
Sì, sì, ma poi butti via tutto quello che c'è nel frigo, no?
Ho capito, ma ogni cosa poi ha un suo risvolto, un suo punto di ricaduta, l'importante è saperlo gestire anche.
No, non volevo dare un'indicazione potesse creare più danni che del bene che si presume voglia fare.
Certo, no? Perché poi le arriva addosso la class action popolare per aver fatto marcire la carne in tutti i frigoriferi degli ascoltatori. Ritorniamo invece non tanto sulla conservazione nel frigidaire, bensì con la prima relazione sul PNRR che è stata fatta in Consiglio dei Ministri, che ha illustrato un po' lo stato dell'arte sugli obiettivi raggiunti, quelli da raggiungere. Insomma, ricominciamo tra poco, intanto andiamo in pubblicità e poi la seconda parte del giorno delle locuste.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano la scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo
Le 9:05 minuti, quando siamo pronti a riprendere la seconda parte del giorno delle locuste, anticipati da Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono, qual è la cosa che non le hanno mai detto le donne, professor Di Stefano?
Oddio, non lo so.
Io lo so.
La domanda...
Io lo sai. Io lo so.
Allora?
Lo dico io?
Dillo, certo, assolutamente.
non le hanno mai detto di no?
Beh, insomma, francamente questa non mi risulta.
A me sì risulta. Non le hanno mai detto di no. Complimenti, bravissimo, professor Di Stefano. È difficile spiegare certe giornate amare. Lei ci riesce oppure la sua introversione la trattiene un po'?
Cioè, se voglio ci riesco.
Se vuole possiamo parlare o preferisce il PNRR?
No, preferirei il PNRR.
È un po' più sciolto, sul PNRR.
Mi sento più a mio agio.
Sì, lì va via come un treno sul PNRR. È difficile spiegare non solo le giornate amare, ma anche il PNRR se uno non lo conosce a menadito come lei. Allora, c'è stata la prima relazione su sto benedetto PNRR. Sì. Che cosa dice?
Ma allora, la prima relazione, che bisogna dirlo, è a firma del sottosegretario alla Presidente del Consiglio Roberto Garofali, che è stato scelto personalmente da Draghi per gestire la cabina di regia, che come noto è incardinata proprio a Palazzo Chigi. Cabina di regia insieme al Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco. Quindi questa relazione è il dettaglio amministrazione per amministrazione, obiettivo per obiettivo, sostanzialmente, di quello che è stato fatto e di quello che c'è da fare. Per ora la fotografia dell'attuazione si è concentrata sugli investimenti per le amministrazioni pubbliche e le riforme delle amministrazioni pubbliche, quindi ovviamente non c'è né ci può essere già un monitoraggio su le spese che devono essere messe in campo sugli investimenti, per esempio infrastrutturali, ma si sta parlando ancora della preparazione, insomma, di quegli atti che sono considerati indispensabili per la gestione delle risorse. Complessivamente, secondo appunto la relazione, sono stati raggiunti, secondo questo testo, 13 obiettivi su 51 di quelli che bisogna perseguire. La relazione chiede una attuazione più rapida da parte dei ministeri, soprattutto delle riforme per amministrazione, che lo ricordiamo, le riforme per amministrazione con scadenza entro il quarto trimestre del 2021 sono ben 19, finora sarebbero stati perseguiti già 8 degli obiettivi, ne rimangono appunto ancora 19 da realizzare, e questi 19 riguardano in particolare la giustizia, le infrastrutture e il Ministero della Transizione Ecologica. Questi sono quelli più impegnati appunto dal punto di vista dell'attuazione delle squadre che devono poi gestire le risorse del PNRR. Perché è importante questo documento? Perché, come noto, c'è una nuova scadenza, cioè la prima rata, perché per ora è stato dato un anticipo che è stato incassato ad agosto di 24,9 miliardi, e la prima rata invece del PNRR, così come è stato scadenzato negli accordi tra Roma e Bruxelles, ha una scadenza al 31 dicembre ed è pari a 24,1 miliardi di euro, e quindi alcuni di questi passi sono passi indispensabili per mantenere gli impegni nei confronti dell'Unione Europea. Non si parla invece ancora molto, se lo si è fatto nelle scorse settimane, di una delle riforme delle due riforme che dovrebbero essere già incardinate entro i prossimi tre mesi. Una, quella che dicevamo poc'anzi, quella del fisco, su cui le distanze sono, per dire, lontane e dire poco, sono praticamente abissali sia all'interno della maggioranza sia all'interno dei gruppi parlamentari, e poi la riforma della concorrenza, che potrebbe creare delle situazioni di grandissima tensione soprattutto sui servizi pubblici locali.
Senta, professore, mi dica una cosa, ma il prossimo punto che c'è in scaletta è la nuova rubrica?
No, non è proprio la nuova rubrica.
No,
perché...
allora le tiro le orecchie, perché gli ascoltatori devono sapere.
Ma no, aspetta.
No, aspetti lei. Gli ascoltatori devono sapere che il professor Di Stefano settimana scorsa ha avuto incredibilmente una felice intuizione pop e ha proposto una nuova rubrica che è Economisti che litigano su Twitter, sulla scorta dello scazzo permanente tra Marattin e il suo ex professore e ora
ma
collega.
Ma è valida la rubrica, assolutamente.
Eh?
Rimane valida la rubrica, infatti avremmo parlato di quello, volevo introdurlo con una piccola notizia che...
Ah, quindi è il teaser della rubrica?
È uno scoop.
Ok.
Sì, è molto pop. Al banchetto di nozze, Marattina ha preparato i tavoli per gli invitati con i nomi delle tasse. Lo sapevi questo?
No, francamente, spieghiamo, per chi non lo conoscesse, chi è Marattin, cosa fa?
Allora, Luigi Marattin è il presidente iper-renziano della Commissione Finanze della Camera, è appunto protagonista, come sottolineavamo già la settimana scorsa, poi non avevamo avuto il tempo, adesso ne parliamo, di questi scontri su Twitter con tanto di minacce, di querele nei confronti dei suoi docenti, perché lui è stato studente di economia, adesso si definisce economista perché ha un incarico come associato di economia, poi raccontiamo che cosa è successo, ma comunque Marattin si sta distinguendo in questi ultimi mesi con una campagna al fulmicotone che sembrerebbe più condotta da Claudio Borghi della Lega più che da un esponente appunto ex PD e oggi di Italia Viva contro le tasse. A suggello di questo, a fine agosto Marattin si è sposato con Gloria Scargetta, si è sposato alla struttura di Baia di Carta Romana di Ischia, e per festeggiare il fatidico sì, gli invitati sono stati sistemati ai tavoli che si chiamavano IRPEF, IRAS, IRES e così via.
Che tristezza.
Questo per dire appunto, esatto, per dire del livello, come dire, del livello scelto appunto dal nostro presidente della Commissione Finanze della Camera. Questa è una notiziola, uno scuppettino pop che non credo che nessuno abbia mai visto, insomma.
Bravo, sembrava Signorini. La domanda che mi verrebbe da farle è: ma lei come fa a saperlo? Secondo me era tra gli invitati e si è trovato al tavolo dell'IMU.
No,
dica la verità.
Guarda, l'unica cosa di cui possa essere invitato forse è anch'io una querela, perché negli scambi su Twitter ho sposato senza alcun dubbio l'ex professore di Marattin e altri esponenti economici come Andrea Roventini che si scontrano appunto con Marattin, che fa francamente dei voli pindarici sui temi fiscali che non hanno nessuna aderenza con le analisi economico-fiscali che sarebbero necessarie.
Dopodiché lei ha usato un'espressione che mi ha dato l'occasione di lanciare l'indovinello del giorno del giorno delle locuste. Professor Di Stefano, qual è il cotone più veloce del mondo?
Oddio, il cotone?
Il cotone più veloce del mondo.
No, non lo so.
Le do il tempo di pensarci. Come sempre potete rispondere su Twitter taggando il sottoscritto, il professor Di Stefano, qual è il cotone più veloce del mondo. Mentre intanto dobbiamo andare sul punto del giorno, invece, sulla vicenda Evergrande, che non ha pagato la maxi cedola, è ricrollata in borsa, e a questo punto la domanda è: che cosa farà la banca centrale cinese, cosa farà il governo di Pechino?
Ma insomma, il governo di Pechino capisce che ha già deciso, non ci sarà il fallimento di Evergrande perché l'amministrazione centrale, il presidente sicuramente cinese non vuole uno tsunami di natura finanziaria, però sta cogliendo l'occasione nella crisi di Evergrande per quel giro di vite economico finanziario di cui si sta parlando ormai da praticamente quasi un anno, anche perché si avvicina la scadenza del congresso del Partito Comunista, al quale verrà chiesto un terzo mandato, che è un'operazione senza precedenti nell'era del post Mao, quindi potete immaginarvi che Xi Jinping tutto può volere, perché una crisi finanziaria, fra l'altro globale, scatenata dalla Cina, scatenata da un soggetto economico-finanziario cinese. Però da questo punto di vista Pechino ha scelto una strada molto chiara, cioè vuole tarpare le ali alla speculazione finanziaria che in Cina negli ultimi vent'anni è esplosa a dismisura, e lo vuole fare anche con la gestione della vicenda di Evergrande, perché Evergrande si è avventurata ben al di là del suo core business, che era quello appunto dell'immobiliare. Si è messa a investire in auto elettriche, acque minerali, fondi di investimento, una squadra di calcio, insomma ha fatto quello che hanno fatto tanti tycoon cinesi, e quindi da questo punto di vista il debito di Evergrande, secondo l'analisi che viene fatta anche dalle autorità cinesi, non è certo riconducibile integralmente alle avventure immobiliari, ma appunto a questa tendenza fuori controllo alla speculazione finanziaria. Da questo punto di vista quindi è molto probabile che un intervento da parte dell'autorità ci sia, anche se la rata non è stata pagata, ma questo sostanzialmente anche questo è un messaggio che viene mandato agli investitori. Pechino ha quasi minacciato ieri da parte dei risparmiatori, degli investitori che hanno acquistato le obbligazioni di Evergrande, dicendo attenzione che sta per arrivare comunque una tempesta, perché non rimborseremo sicuramente i soldi che sono stati messi in queste attività speculative, in queste attività ad alto rischio, appunto le autorità cinesi non vogliono certo che si manifesti una sorta di Evergrande, una sorta di Lehman Brothers, perché appunto il sistema politico istituzionale di Pechino non vuole, non se lo può permettere, ma sarà trasformato in un'occasione per gestire lo sgonfiamento di alcune bolle.
Perché poi il grande interrogativo per tutta la settimana è stato proprio quello: sarà o non sarà una nuova Lehman Brothers? Questo è il problema. Ma prima che risponda professor Di Stefano, attenzione attenzione, perché abbiamo già un vincitore, anzi una vincitrice del indovinello del giorno, la simpatica rubrica pensata, ideata dal professor Di Stefano, una vincitrice che ha bruciato per soli 13 secondi il secondo classificato sul podio. Professor Di Stefano, vince Michela, che ha bruciato Friends proprio sul filo del traguardo. Ricordiamo, l'indovinello era: qual è il cotone più veloce del mondo? E la risposta era il fulmicotone. Bravissima, bravissima la nostra Michela, che grande. Si è aggiudicata tutta la gratitudine e la simpatia del professor Di Stefano, che adesso ci dice se sarà o non sarà una Lehman Brothers.
No, non sarà una Lehman Brothers, appunto.
Meno male.
Perché non ci sono, come dire, non ci sono nemmeno gli elementi oggettivamente, la dimensione del debito sono sì grandi, ma c'è un sottostante prevalente di natura immobiliare che, anche se si sgonfiasse, sicuramente non avrebbe le stesse caratteristiche delle salsicce finanziarie che hanno portato al fallimento Lehman Brothers. Complessivamente la crisi di Evergrande sta portando con sé ovviamente tassi ipotecari più alti, la richiesta di anticipi più consistenti, regole più severe per l'acquisto delle case, quindi contribuirà sicuramente a una parte di sgonfiamento appunto della bolla immobiliare, perché Evergrande ha 800 complessi immobiliari in più di 200 città, ma alla fine ha solo un 4% del mercato, in una situazione nella quale il mercato è molto frammentato. In più la Banca Centrale di Pechino, come si è detto, intende sicuramente evitare delle derive di esplosione finanziaria, non coprirà le eventuali perdite appunto di aziende e di risparmiatori che avevano scelto la strada della speculazione investendo in una realtà pericolosa come Evergrande, come ce ne sono moltissime altre nel mercato cinese.
Sai qual è l'altro grosso problema delle banche cinesi?
Sì.
È che è difficile ritirare i soldi al bancomat se sei italiano, perché sul display ci sono scritte con gli ideogrammi, quindi o sai il cinese o è un casino, devi chiedere a qualcuno che ti dia una mano.
Questo
hai ragione. Questo, no, ci tenevo a dirlo perché insomma è sempre bene completare poi il quadro informativo. Accanto alla questione Evergrande, per tutta la settimana, come segnale di possibile allarme, di possibile attenzione, c'è anche l'avvio del cosiddetto tapering da parte della Federal Reserve.
Sì, era l'altro motivo di tensione che non è stato certo accantonato, nel senso che i mercati attendono con una certa paura quella che è inevitabile, cioè l'avvio della riduzione degli acquisti da parte prima della Federal Reserve e poi prima o poi anche da parte della BCE. Per ora Powell, il governatore della banca centrale statunitense, è stato abbastanza moderato e quindi ha sì confermato che l'avvio di questa riduzione degli acquisti ci sarà sicuramente e sarà agli inizi del 2022, ma non ha ancora dato le dimensioni di questa riduzione e non ha quindi annunciato una svolta restrittiva sulla politica monetaria, lasciando intendere che questo intervento e quindi l'eventuale inversione dei tassi zero sarà graduale e attenta allo scenario economico. Bisogna dire la verità che in questo momento i governatori delle banche centrali si trovano in una situazione molto particolare, sono un po' chiamati a fare più gli alchimisti che i gestori delle politiche monetarie, perché non sanno se e quando intervenire rispetto ai rischi dell'inflazione che sono sotto gli occhi di tutti e che quindi chiederebbero in parte una stretta dal punto di vista monetario, ma nello stesso tempo con i debiti che sono cresciuti e con una ripresa economica in corso il rischio è quello di bloccare la ripresa economica e di accelerare delle crisi sui debiti sia aziendali sia degli stati sovrani. Quindi la posizione in questo momento non invidiabile dei governatori è molto molto difficile, e in particolare quella della governatrice della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, che per sua fortuna però avrà un po' di tregua, perché con le elezioni di domenica in Germania è molto probabile che da Berlino attacchi e sollecitazioni su la politica monetaria non ce ne saranno, non ne arrivino, almeno fino alla formazione del prossimo governo, che come sappiamo in Germania richiederà almeno 4-5 mesi di trattative.
Professor Di Stefano, le segnalo che abbiamo ancora 3 minuti di trasmissione, quindi non possiamo non tornare sulle piste del cosiddetto risico della finanza italiana, perché oggi, per esempio, sulla prima del Sole 24 Ore ci sono le generali e il loro colpo in Mediobanca, con generali che sale oltre il 17% dei diritti di voto. È proprio dagli albori del giorno delle locuste che raccontiamo del risico e della lotta all'interno per il controllo di Mediobanca.
È l'opposto, scusami, è Mediobanca.
Ah, è Mediobanca, molto bene.
Mediobanca che ha messo a segno un colpo, perché in questo momento la battaglia è sulle generali, storicissima partecipazione di Mediobanca, voluta fin dagli albori da Enrico Cuccia, che ha fatto di tutto e di più per mantenere il controllo della principale compagnia assicurativa italiana e del secondo gruppo assicurativo a livello europeo, quindi un colosso molto importante. Negli ultimi mesi si è creato un asse che è stato anche formalizzato tra Del Vecchio, il proprietario di Luxottica, e Caltagirone, al quale adesso si è associata anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, sostanzialmente un patto tra questi tre azionisti che valgono il 12,5% delle generali in vista dell'assemblea prossima degli azionisti, dove ci dovrebbe essere il rinnovo del consiglio di amministrazione e quindi del governo della compagnia. Ebbene, appunto, Mediobanca è salita, e ieri è arrivato l'annuncio portato in prima pagina giustamente da Sole 24 Ore, è salita attraverso un prestito titoli al 17,22% di Generali, un balzo importante perché il prestito titoli vale ben 4,42% a un valore da 1,26 miliardi di euro. A questo punto il vero ago della bilancia sono sempre loro, quelli che erano sul banco degli accusati per la vicenda Aspi Autostrade e che sono azionisti delle Generali al 4%, e cioè i Benetton, perché se i Benetton sceglieranno in qualche modo l'asse Caltagirone del vecchio CRT, a questo punto il governo delle Generali potrebbe passare di mano e Mediobanca potrebbe ritrovarsi in minoranza. Se invece i Benetton dovessero rimanere alla finestra o addirittura scegliere sposare la linea di Mediobanca, a questo punto diventerebbe quasi impossibile per il patto Caltagirone del vecchio CRT puntare a un controllo delle Generali. Un bel risico, una bella storia per gli addetti ai lavori, forse molto meno per i risparmiatori, ma che ci dice sostanzialmente che il fuoco sotto le ceneri dei risico finanziari italiani non smette mai di essere molto, molto attivo.
Che belle parole, parole evocative, quelle con cui ha chiuso il concetto e anche questa puntata del Giorno delle Locuste, perché siamo già veramente alla fine, caro professor Di Stefano. Ci ritroviamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre a questi microfoni, sempre negli stessi orari, ma con un sorpresone pazzesco che non possiamo anticipare. E beh, tenetevelo lì per 7 giorni 7 e poi lo scoprirete venerdì prossimo. Professore, grazie, la devo salutare perché devo cedere la linea Prisma, volentieri, a Lorenza Ghidini. Buona giornata, buon weekend a lei e agli ascoltatori, e tra 7 giorni ci ritroviamo qua.
Buona giornata, buon fine settimana a tutti.
Arrivederci.
Ciao.